Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Il mondo cambia e tu? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. In apertura facciamo nostro l'invito slogan della 7ª edizione di Fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di Mezzo, che si chiude oggi a Milano. Per il primo degli approfondimenti di questa puntata di Essere Avere siamo andati a curiosare tra gli oltre 600 espositori che mettono in mostra progetti, idee e soluzioni per consumare e produrre secondo principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione torniamo a parlare di prodotti del territorio, anche tra gli scaffali del supermercato, e per il focus sui trend di ghosting, quando la scomparsa fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana.
Il Codacons lancia l'allarme sulla pubblicità ingannevole. Secondo le stime dell'associazione, nel 2009 un cittadino su tre è caduto nella trappola, effettuando acquisti o scelte di natura economica sulla base di pubblicità fuorvianti. Ha aperto a Milano il primo monomarca italiano di Stella McCartney. Per l'occasione, la stilista eco-british ha anche disegnato una t-shirt in edizione limitata. Vigili a scuola di moda per riconoscere i falsi. La Polizia Municipale di Genova ha deciso di mandare gli agenti a lezione di griff. I primi corsi sono stati tenuti da una consulente di Louis Vuitton. Ora sono in programma quelli con Nike e Dolce & Gabbana. Filastrocche e racconti inediti come sorpresina nelle merendine. Si chiama Versetto e Dolcetto, l'iniziativa di Coop che ha coinvolto 10 tra i più grandi autori per l'infanzia italiani. I testi saranno inseriti nelle confezioni Special Edition della linea di merendine Club 410. Le Havaianas diventano scarpa. Dalla suola delle celebri infradito Made in Brazil, venduto nel mondo al ritmo di 500.000 paia al giorno, nasce Soul Collection, linea di sneakers ed espadrillas. Prenotare un pernottamento in hotel senza conoscerne il nome, soltanto la categoria e la località, ovviamente. Il tutto in cambio di sconti e riduzioni. È la nuova tendenza che appassiona i viaggiatori. L'abitudine, già consolidata in Gran Bretagna e Francia, approda ora anche in Italia con Top Secret Hotel di lastminute.com, che offre soggiorni in strutture a 4 e 5 stelle con sconti fino al 75%.
La borsa della spesa.
Moda critica non vuol dire juta, tagli informi e aspetto dimesso, vuol dire etica ed estetica insieme, l'uso cioè di tessuti e materiali ecologici o di riuso, metodi di lavorazione per lo più artigianali e rispettosi della persona, uniti comunque a creatività e glamour. Per rendersene conto basta fare un giro tra gli stand di Critical Fashion, sezione speciale della 7ª edizione di Fa la cosa giusta. Anche nella moda, ci dice la responsabile Chiara Righi, bisogna imparare a leggere l'etichetta.
Il prerequisito per capire se una realtà, comunque un capo o un oggetto, è considerabile come sostenibile è proprio l'imparare a conoscere la storia, l'imparare a conoscere l'etichetta, l'imparare a conoscere da dove arriva e come è stato fatto. Quindi la conoscenza e la consapevolezza di quello che si acquista.
Dalla maglieria ai gioielli, passando per scarpe e borse fatte di materiali come canapa, cotone e seta organici, soia, bambù, materiali di riuso oppure innovativi come il Jack Rocky, un mix tra carta e pelle. Un brevetto 100% made in Italy dell'azienda padovana Okinawa. Tiziana Troni.
All'80% è fatto di cellulosa, quindi scarti cartacei principalmente, pacchetti di sigarette, rotoli di Domopack. I campi di utilizzo sono o il settore della cartotecnica, quindi tutto quello che è cartaceo, perché questo materiale può essere stampato in serigrafia, in digitale, in tutti i modi, oppure il settore della moda, accessorio moda, e anche adesso presenteremo dei prodotti per il salone del mobile, quindi anche proprio nell'arredamento.
Dietro ogni stand ci sono le storie di grandi realtà del fair trade, come altro mercato, o singole storie di artigianalità, solidarietà e creatività, come quelle di Ai Canapai, Mamma Africa, Gioielli di Carta.
Abbiamo lasciato Milano e alla fine il posto dove siamo andati ad abitare, che è un vecchio borgo medievale, ci ha suggerito quest'idea di ritrovare la canapa che era stata importata dagli Etruschi. Ricercando le nostre radici abbiamo trovato questa antica tradizione, abbiamo deciso di farla diventare il nostro lavoro perché facevamo tutt'altro.
Visto che è un'iniziativa per i bambini africani, coinvolgiamo i bambini occidentali, creiamo un ponte, come farlo? Trasformando queste stoffe in una collezione di vestiti per bambini. Abbiamo distribuito le stoffe a stiliste, designer famose che danno libera espressione alla propria creatività. E i proventi vanno alla comunità di Sant'Egidio.
La carta è stata recuperata dalla lavorazione di packaging di alcune industrie grafiche. Viene lavorata a risme, fustellata, quindi con delle forme tonde, e vengono create delle piccole risme che vengono poi montate su dei fili e abbinate ai metalli.
Come ogni anno fa la cosa giusta non è solo moda e design, è anche cibo, dai prodotti biologici a chilometri zero, ai gruppi di acquisto, fino ai laboratori di autoproduzione, finanza etica, energie rinnovabili, editoria indipendente, giardinaggio e orticoltura urbana, bicicletta e mobilità sostenibile, viaggi solidali e turismo di comunità oppure urbano. Perché si può organizzare una vacanza, pensate, anche nella propria città. E poi l'economia carceraria, prodotti realizzati dietro le sbarre, come quelli della banda biscotti del carcere di Verbania.
All'interno del laboratorio, al pomeriggio, due ragazzi che hanno fatto i corsi si fermano e dall'una alle sette fanno biscotti. Il carcere di per sé non serve a molto, se riusciamo a costruire delle iniziative, delle occasioni per dargli senso è meglio, e da questo punto di vista tutti possiamo metterci un pezzetto utilizzando la consapevolezza quando andiamo ad agire il nostro potere di consumatore.
E quelle dei consumatori critici, ci dice Giovanni Petrini, responsabile del progetto Fa la cosa giusta, sono scelte di benessere.
Questa economia in realtà ci fa stare meglio a noi, parla della nostra qualità della vita come individui. E poi allo stesso tempo è un'economia che ha dei margini di crescita e di innovazione molto forti e che quindi ha un potenziale economico ancora da esprimere, e quindi in un contesto di crisi diventa interessante guardarci dentro. Questo secondo me sono due dinamiche più forti che non il fatto importante e per fortuna che sta avvenendo del fatto che l'ambiente, le tematiche ambientali stanno entrando nella nostra mentalità.
Lasciamo Fa la cosa giusta, andiamo nei supermercati francesi dove l'impatto ambientale di un prodotto finisce, pensate, sullo scontrino, al pari del prezzo. Ce lo racconta il direttore di Markup, Luigi Rubinelli.
Si parla tanto di prodotti del territorio, ma al di là dei nomi, come si fanno a riconoscere e soprattutto chi li certifica? Quanto inquinano rispetto a quelli di manifattura industriale? In Francia due insegne stanno lavorando a un grande progetto che va nella direzione della trasparenza. Leclerc e Casino, infatti, vogliono rendere palesi i costi occulti dei prodotti che commercializzano, contrassegnando con un bollo verde i prodotti con più basso impatto ambientale, e per migliaia di prodotti in assortimento indicheranno anche sullo scontrino di cassa la quantità di CO2 prodotta da ciascuna referenza acquistata dal consumatore, e lo stesso indice varrà anche per il CO2 derivante dal trasporto, dal reperimento delle materie prime necessario a definire il prodotto industriale, la CO2 che porta alla discarica. Si tratta insomma di una vera e propria carta d'identità dell'impatto ambientale di tutta l'offerta dei loro supermercati. Lo stesso percorso è stato fatto lo scorso anno dal gigante mondiale del commercio Walmart. Per alcuni mesi i fornitori delle insegne hanno avuto il mal di pancia, poi si sono dovuti adeguare, alcune volte obtorto collo. In Gran Bretagna, Sainsbury, uno dei leader storici del mercato della grande distribuzione isolana, sta pensando di percorrere la stessa strada di Leclerc e Casino, nota dolente. In Italia sembra che queste esperienze non interessino nessuno.
Essere e avere.
Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie e buon pomeriggio.
Patrizia ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Oggi parliamo di ghosting, un'espressione dall'inglese ghost, fantasma, con cui vogliamo indicare tutto quanto nei consumi giochi sulla scomparsa. Può riferirsi alla marca, al logo che dopo anni di super esibizione l'esibizionismo torna a nascondersi, complice anche, bisogna dirlo, il consolidarsi di nuovi stili di vita e di consumo all'insegna della sobrietà. Ma ghosting può anche significare quei prodotti e servizi che fanno del loro essere invisibili ai più il loro valore aggiunto. Patrizia.
Sì, ghosting ha molti significati, è sparizione, dissoluzione, che sia fisica o mediatica, ma anche presenza mascherata, cioè esserci ma senza essere visibili, assumendo che il viso è il principale indicatore della nostra identità e quindi coperto quello ci siamo ma non siamo riconoscibili. Ghosting è una tendenza che nell'ultimo decennio ha trovato continue nuove espressioni interessando settori diversi. Un caso esemplare è Muji, in giapponese più o meno vuol dire anonimo senza firma, e appunto nasce come un non marchio, cioè un contenitore per designer noti che sceglievano l'anonimato e progettavano, producevano oggetti poi marchiati Muji. Poi è diventato comunque un brand che rappresenta, che si distingue per questo mondo in bianco, trasparente e ocra, fatto di oggetti che ormai frequentano le nostre tasche, valigie, ma anche le nostre case, cucine, bagni e stanze da pranzo. La logica opposta si trova in Coming Soon, per esempio, un marchio moda senza designer, quindi è nato dall'alleanza tra lo stilista giapponese Yamamoto e l'italiana Simv, leader nel casual di lusso, e qui la riconoscibilità appunto non è il nome del designer ma è il punto, un puntino cucito sugli abiti e sugli accessori. Sull'invisibilità mediatica, inversamente proporzionale alla fama e sempre in tema di punti cuciti, citiamo Martin Margiela, lo stilista notissimo belga, che appunto ha una fama internazionale anche se rifiuta di essere fotografato e intervistato. A volte pare risponda via fax ed è inconfondibile pur non avendo nome sui suoi vestiti, ma appunto questa etichetta di cotone bianco tenuta su da quattro punti, da quattro cuciture visibili all'esterno dei capi. Quindi questo è il segno, il minimo dettaglio che comunica comunque il suo mondo immaginario. Quindi qui la filosofia è quella della sparizione come strategia esistenziale e anche strategia di marketing. Naturalmente non parliamo del no logo, questa filosofia è anche ripresa nei suoi flagship, dove prevale il bianco, il tema della purezza ed è tutto neutro. Invece, appunto, dicevamo la maschera. Anche la maschera è un modo di esprimere il ghosting, cioè la sparizione. Lo stilista turco-cipriota Chalayan, nelle ultime sfilate a Milano, così come Bibian Blue a Barcellona, hanno usato modelle con maschere, con cappelli extra large, visiere, parasole, insomma tutti gli effetti maschere, perché nascondevano il viso, quindi gestalticamente si fa sporgere l'accessorio, si fa arretrare il corpo, il viso e l'identità quindi che esprime. E poi c'è stata in questi anni l'operazione concettuale di Prada Marfa, che ancora adesso è oggetto di pellegrinaggi appunto in Texas, a Marfa, e qui si tratta proprio dell'elitismo della scomparsa in questo, nello spazio proprio. Sulla Road 90 c'è appunto questo pop art shop creato su iniziativa della Fondazione Prada con la collaborazione di due artisti berlinesi. Nel nulla del deserto c'è questo shop chiuso, inaccessibile, a conferma e anche disconferma contemporaneamente della concezione del lusso che appunto è eternamente inaccessibile. Passando alla scena dell'arte e all'arte di strada, alla street art, oltre all'intramontato Space Invader, questo artista famosissimo, anonimo francese, che si fa chiamare così proprio come uno dei primissimi videogiochi storici, da cui ha ricavato l'iconcina alieno, che è appunto protagonista da moltissimi anni, dal 98, dell'invasione di moltissime città. Città che vedono questa immaginetta su edifici, ponti, marciapiedi, ovunque, con una diffusione assolutamente virale. E poi artisti molto noti come Banksy, uno dei maggiori esponenti della street art internazionale, anch'esso di fatto anonimo, non si sa chi sia, se non forse nato a Bristol e probabilmente maschio. Anche in Italia abbiamo una street artist ghosting dalla fama in fortissima ascesa, che per molti anni ha dipinto le mura bolognesi. Si fa chiamare Erika il Cane. Su Facebook, nella sua pagina, si legge che è giovane e che vive e lavora fra Bologna e la sua mente.
E ci sono artisti, scrittori, cantanti, stilisti, street artist, come abbiamo appena sentito, che fanno proprio dell'essere irrintracciabili una vera e propria scelta di vita. Ci piace citare su tutti J.D. Salinger, scomparso proprio all'inizio di quest'anno, che fece questa scelta fin dagli anni 50. Nell'era di internet e del web 2.0 c'è chi fa dell'essere ungoogleable, ossia irrintracciabile dai motori di ricerca, una missione. Privacy totale in rete. Sentiamo.
Quanto e come si compare in rete digitando il proprio nome e cognome nei motori di ricerca? Per molti è uno status, per alcuni però è un'invasione della propria privacy che va arginata. Ma essere incliccabile o ungoogleable, come si dice negli Stati Uniti, non è cosa facile. Una volta che Google, il più potente motore di ricerca al mondo, ti ha catturato, non c'è scampo, sei in trappola. Eppure, sostiene chi cerca l'invisibilità sulla rete, così come si sceglie di non apparire nell'elenco del telefono, si dovrebbe poter chiedere di non apparire nei motori di ricerca. Ma la rete, si sa, è libera, è poco governabile. Allora bisogna provvedere da soli, trasformando la missione in un vero e proprio stile di vita. Non rivelare informazioni personali a ditte e aziende, non iscriversi ad associazioni che pubblicano su internet gli elenchi degli aderenti, non intervenire nei forum online con il proprio vero nome. Mission impossible, avvertono gli esperti, anche perché di pari passo con gli incliccabili aumentano anche i cacciatori di nomi, professione in ascesa e non solo tra gli investigatori privati a caccia di mariti fedifreghi.
Patrizia, analogamente c'è chi per scelta rifiuta di iscriversi a Facebook e simili, oppure chi si lamenta per non riuscire ad uscirne. Siamo tutti troppo sotto i riflettori? L'invisibilità sta diventando un'esigenza per certi aspetti?
Diciamo che nelle nostre società vetrinizzate, per citare Vannico De Luppi, in cui cioè tutto, individui e corpi e morte compresi, vengono esposti in vetrina, è molto difficile sparire, è difficile evitare questa dinamica relazionale e identitaria in cui siamo immersi, perché l'imperativo è esserci, perché chi non c'è con le immagini e i racconti di sé appunto nelle piazze virtuali convenzionali non esiste di fatto, e scegliere di non esistere non è facile né emotivamente né sempre possibile tecnicamente. Quindi in queste nostre società svanire diventa un gesto eclatante, sovversivo addirittura o imperdonabile, come dice l'antropologo Franco Lacecla in argomento. Infatti pensiamo anche in caso di morte, quando si sparisce davvero, la persistenza digitale o diventa irreversibile, cioè se il defunto era il solo ad avere le password di accesso, oppure viene garantita dai cimiteri virtuali online, un fenomeno già molto diffuso negli Stati Uniti e anche in Inghilterra. Uno dei più celebri è www.virtualmemorials.com e poi abbiamo memoryoff.com, dotati di servizi, per esempio video commemorativi con materiali originari forniti da amici e familiari, da negozi online dove si acquistano fiori, cornici, gioielli e orpelli vari per abbellire la tomba virtuale. Si differenzia in questo mydeathspace.com, che offre sepoltura e commemora solo utenti di MySpace deceduti. Lì basta cliccare su segnala una morte, si ottiene anche un modulo dove è possibile comunicare l'avvenuto decesso di un iscritto a MySpace e che in poco tempo verrà ricordato su questo sito. Quindi il tema, che da un lato è anche molto, molto cool, molto affascinante, riuscire a sparire in rete, in realtà è anche una sfida socio-tecnologica non da poco. Sul penultimo numero di Wired America viene riportato questo interessante esperimento concorso di sparizione digitale di un soggetto test che per 2 settimane è riuscito a rimanere irrintracciabile, appunto ungoogleable, nonostante l'uso di carte di credito, telefono, rete, eccetera, a fronte di una squadra di cacciatori, appunto, che partecipavano al concorso, di tracce digitali identitarie. Si moltiplicano agenzie come Worm di Rotterdam, che offrono servizi che si chiamano seppuki, dal giapponese suicidio, e a una modica cifra di 50 euro appunto cancellano le nostre tracce digitali per sempre. Diventiamo irrintracciabili, come si diceva appunto nella scheda, e la cosa interessante è che la modalità suicida è assolutamente vecchio stile, cioè la lettera d'addio, si scrive a tutti, si saluta e si sparisce per sempre. Non ci sorprende che Facebook sia in causa con loro.
Cosa c'è di nuovo a
Cosa c'è di nuovo a Barcellona su ghosting e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, bentornata.
Grazie, buon pomeriggio. Confesso che ho qualche remora a svelare quello che pare sia uno dei segreti meglio custoditi della città. Sto parlando della Tintoreria Dontel, un ristorante locale clandestino nel cuore dell'Eixample, il quartiere modernista di Barcellona. Il nome ci dice già che c'è qualcosa che non torna e infatti senza la dritta giusta nessuno immaginerebbe che dietro la facciata di quella che sembra a tutti gli effetti un'anonima lavanderia a secco si nasconde un ristorante elegante e raffinato. Sull'insegna esterna, accanto al nome, campeggia un vecchio ferro da stiro e entrandoci si ritrova in uno spazio ristretto, completamente bianco, con un piccolo bancone e vestiti stirati di tutto punto e appesi in attesa di essere ritirati, che poi capiremo essere i sopravviti degli avventori. Per accedere bisogna registrarsi lasciando la propria impronta digitale così da entrare ufficialmente a far parte del club ed essere ammessi le volte successive. Solo a questo punto una porta pressoché invisibile si apre e ci catapulta in un ambiente sorprendente, tale il contrasto con l'ingresso. Quello che ci si para davanti è infatti uno spazio lussuoso, allestito in uno stile barocco riattualizzato, luci soffuse, comode poltrone, tappezzerie, dettagli classicheggianti in metallo e un'ampia vetrata sulla cucina. E per finire sul biglietto da visita nessun indirizzo, ma solo una raccomandazione. Shh, non ditelo a nessuno.
Grazie Alessia, trasmettiamo la raccomandazione ai nostri ascoltatori. Patrizia, in conclusione, tra un estremo e l'altro, che cosa salviamo di questa tendenza per quanto riguarda gli sviluppi futuri?
Dunque, il ghosting è una tendenza, diciamo, leggera perché è estetica, espressiva, quindi non si esprime con azioni no logo, come dicevo, cioè inteso come nel manifesto politico anticonsumo o no global di Naomi Klein, piuttosto è una strategia liberatoria di alleggerimento, evaporare esteticamente o fisicamente o far svanire la nostra identità, soprattutto digitale, si può leggere come una reazione al sovraccarico visivo, alla proliferazione di segni, a questi 3.000 messaggi pubblicitari quotidiani a cui siamo esposti. Insomma, è una sorta di nascondimento che diventa antidoto al troppo pieno. Comunque è un modo di esserci, di stare nel sistema e anche darsi una possibilità di distinzione quando il troppo pieno diventa di fatto indistinto, diventa indistinzione.
Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica essereavere@radio24.it, il sito radio24.it dove potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate di Essere Avere e darvi appuntamento come sempre a domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.